Ah no, no. Ok. Allora, buonasera a tutte, buon Hai Schwat. In effetti questa data è la data della dipartita del padre della nostra carissima Graziella Shulamit, Daniela Shtiebria, dunque il padre che si chiamava Yaakov Ben Victorin, Zichrono Livracha, Tienishmato Tzurura Bitzrora Chaim, Yizichro Baruch, alla quale dedico la lezione di stasera, e mi lancio subito sulla parasha. A parte che questa parasha penso che anni non bastano per studiarla, come tutte mi direte le parashot, però dal momento che, come tutte ben sapete, abbiamo i 10 comandamenti in company, insomma. Comunque, ricordiamo ovviamente in grandi linee, come ogni settimana, velocemente la parasha. Dunque, Itrò, in quanto suocero di Mosè, viene a conoscenza, come abbiamo studiato nel Rashi, dei grandiosi eventi dell'uscita dell'Egitto, in particolare dell'apertura del Mar Rosso, della guerra contro Amalek, e si ricongiunge al popolo ebraico, portandosi la moglie e i figli di Mosè addietro, quelli che a suo tempo, come ben vi ricordate, sono stati rimandati nel buon senso indietro, che quando Moshe Rabbeinu stava venendo in Egitto, Aaron fratello dice: ma questi chi sono? Mia moglie e i miei figli, e dove li stai portando esattamente? In Egitto? Beh, non mi sembra il caso. Allora lei è tornata e dopo tutti i miracoli, 10 piaghe, apertura del Mar Rosso, Milchamet Amalek, Itrò decide di far parte di Am Israele. E dunque raggiunge, c'è tutto l'iter anche del Ghiur, molto bello come viene descritto, che si convertì tramite la Brit Milà, immergendosi nel Mikve, e tutti i dignitari del popolo di Israele si unirono a lui con un banchetto festivo, appunto per celebrare questo evento. E visto che io ho l'onore di avere nel mio gruppo diverse Ghiurot, e dunque per quello ci tenevo a ricordare questo bellissimo, insomma, evento, come viene anche descritto. E dunque abbiamo Itrò che riconosce dunque la grandezza e la potenza di Hashem, lo accetta lui come Dio unico, lui che, come ben sappiamo, era sacerdote. Infatti la Parashah parte proprio con Vaishma Itrò Kohen Midian, dunque viene proprio definito sacerdote di Midian, che infatti, come tutti sapete, aveva conosciuto tutte le forme di idolatria esistenti al mondo, eppure, appunto, avendo ben conosciuto il tutto, allora è arrivato alla conclusione che non c'è come HaKadosh Baruch Hu. E dunque Aaron e Moshe, altri tanti illustri esponenti del popolo fanno parte di questo suo. Ah, carissima Bruhabba, che bello rivederti tra noi. E a tutte, ovviamente, quelle che si sono aggregate nel frattempo. Siamo alla sintesi della parasha di Itrò, Itrò che, appunto, dopo l'iter della conversione del Ghiur e del Mikve e della Brit Milà, eccetera, offre sacrifici ad Hashem. E poi abbiamo il famosissimo consiglio che Itrò elargisce al genero Moshe Rabbeinu, che era giudice supremo, e appunto gli suggerisce di nominare dei magistrati minori, preposti su migliaia, centinaia, decine, che devono presentare caratteristiche morali ed esemplari, come abbiamo visto nel Rashi questa settimana, essere particolarmente ricchi per non essere adulati e non cadere nella gravissima avera di Shohad, e la lista che abbiamo fatto questa settimana. E Moshe accetta questo consiglio con grande umiltà, e poi Itrò torna a convertire gli altri componenti della famiglia, e qui arriviamo ai preparativi di Am Israel di ricevere la Torah. E come abbiamo visto anche stamattina, 3 giorni prima gli uomini devono separarsi dalle donne, separarsi in senso intimo ovviamente, e lavare i vestiti, essere loro puliti, cioè proprio prepararsi a questo evento storico, letteralmente, che avrebbe cambiato proprio il mondo. E dunque, evento accompagnato con tuoni, lampi che hanno suscitato un enorme timore, o timore reverenziale, diciamo, di Am Israel. I primi due Dibrot, alla prima Dibrot, sentono, perché loro chiedono di sentire di Dibrot dalla parola diretta di Akadosh Baruch. Quando però alla prima Dibrot l'anima si stacca, muoiono in altre parole, e Hashem mi risuscita, seconda Dibrot anche, fermi tutti, no? Vero che in Italia si dice non c'è due senza tre, ma in quel caso no, no, ci bastano due, due esperienze di morte e risuscitare. A quel punto ho detto no, a questo punto Mosè, facci da tramite, mi raccomando, e ricevono gli altri 8 comandamenti. E, dunque, questi 10 comandamenti, che in realtà sono la sintesi di tutte le 613 mitzvot della Torah, e la parasha si conclude con ulteriori leggi, fra le quali diciamo la mitzvah di costruire un altare di bronzo senza gradini, quello per rispetto al pudore, e senza usare metallo, che è un diciamo, allora le armi erano tutte diciamo costruite con la materia prima che era il metallo, e dunque, visto che le armi portano al contrario della vita, e tutto quello che è la santità è vita eterna, e dunque ovviamente non si poteva usare. E andiamo a qualche punto di Hassidut. Allora, un punto interessantissimo, che poi lo ricollego a quello che è successo anche a noi a Milano, successo adesso nel senso un evento, diciamo una serata. Allora, prima vi spiego a cosa mi riferisco. Allora, vediamo che Itrò sente, no, di questi miracoli, breaking news, wow, 10 piaghe, wow, apertura del Mar Rosso. Però non era mica l'unico a aver sentito. Tutto il mondo ha sentito di questi miracoli, di questi prodigi divini straordinari. Ma dunque, nel caso, nello specifico di Etrò, è l'unico a giungere alle giuste conclusioni. E qui abbiamo un principio che no, vediamo molto nella vita, che tanti sentono, perché c'è sentire e ascoltare. Ascoltare vuol dire interiorizzare. E l'unico, come vediamo, Ger Zedek, che accetta, diciamo, è pronto a non solo, cioè, a capire nel profondo questi enormi miracoli, al punto di proprio eseguire e attuare un Ghiur, è proprio Itrò. Perché appunto, tante volte, no, nella vita tante persone vengono a conoscenza, però questa conoscenza si ferma a qualcosa di esterno, senza appunto raggiungere l'anima o il cuore. Nel caso di Itrò, invece, Vaishma Itrò ha sentito, ha udito, ha ascoltato, ha interiorizzato e ha percepito, no, questa infinita Kedushah, e fino a portarlo. E come sicuramente avrete tutto pensato, il verbo Vaishma è nella preghiera più importante anche di Am Yisrael, che in questa parasha abbiamo 10 comandamenti, e come sintesi delle 613 mitzvot. Però parlando della tfilà, abbiamo la tfilà più importante, che minimo 2 volte al giorno, mattina e sera, che è lo Shema, ascolta. Dunque questo concetto di ascoltare, e che abbiamo proprio l'obbligo in quanto ebrei 2 volte al giorno di recitare, Shema Israel, ascolta, nel senso fa in modo che quello che la Torah, le mitzvot, vengono, cioè diventino una sola cosa con te, cioè percepiscile e portale al cuore e all'anima. E questo vediamo veramente in modo molto palese da Itrò. E mi direte qual è il nesso con quello che è successo a Milano? Allora, questa settimana, proprio domenica, che era il primo giorno di Chittati Parashat Itrò, a proposito, dove si parla appunto di questo concetto, abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere tra noi tre, diciamo, esponenti, non della politica, ma tre giovani che si sono molto esposti in, diciamo, tutto quello che è, diciamo, TikTok e Instagram, no? Tutte queste piattaforme, no? Moderne di oggi, dove in questi ultimi 2 anni, eccola, eccola, ho detto prima, carissima, che la lezione è dedicata a tuo padre. E, allora, dicevo che a proposito di quello che abbiamo appena spiegato, di cioè sentire, cioè capire, cioè interiorizzare, come anche noi che abbiamo patito e subito da millenni, ma l'ultimo evento, diciamo, più fresco, terribile, era il 7 ottobre, però abbiamo visto che la stragrande maggioranza, o almeno quello che sembrava la maggioranza del mondo, non ha voluto udire, non ha voluto Vaishma, e solo pochi. Di questi pochi ci sono questi tre giovani, uno si fa chiamare Ciro il Principe, uno Rick, poi l'altro, adesso mi ricordo, non sono brava con i nomi, sapete, vabbè, comunque avevo mandato anche nel gruppo, no? La locandina. E ecco, allora, mentre leggevo queste spiegazioni sui tro, allora mi sono venuti a mente loro, che poi proprio questa settimana sono venuti, eccetera, interessante, a parlare alla comunità, dico. E come veramente ci sono persone che si ascoltano, e non solo ascoltano, ma nello specifico rischiano la vita perché sono minacciati di morte, si può dire quasi giornalmente, e abbiamo visto quel che è successo negli Stati Uniti, e dunque queste minacce, e mai sia, ma purtroppo non sono solo minacce, e dunque dunque rischiano proprio la vita per, come diceva uno di loro, per la verità, per l'Emet. E infatti, a proposito di Emet, di verità, e parlando di Tro come in quanto Ger, che si è aggregato alla verità assoluta della Torah e di Hashem, infatti sapete che la parola Emet è formata dalla parola Aleph, Mem e Taf, Aleph che rappresenta Alufo Shelolam, cioè Kadosh Baruch Hu. E se si toglie dalla parola emet, verità, la Aleph di Hashem, rimane met, morto. Dunque la vera vita, e come diceva appunto, credo che fosse lui, dice, si muore una volta, nel senso che la verità, perseguire la verità, è la vera vita, anche a rischio mai sia di perderla. E dunque complimenti a questi ragazzi veramente, a questi giovani, che loro, come tanti altri, non abbastanza, perché ci vorrebbe molto di più. Comunque, quelli che veramente si espongono anche veramente, e con la Kavod Hashem li guardi, li protegga, amen, amen, che nirazzon. E così, collegando con il nostro protagonista della nostra parasha. Ok, sempre rimanendo con qualche spunto di Hasidut. Allora, lo scopo, come sappiamo, dell'uscita dall'Egitto era il dono della Torah, che appunto studiamo in questa parasha. E questo perché, allora, lo scopo ultimo, piuttosto, scusate, lo scopo ultimo è la Torah. Esso, dunque, Bene Israele escono con tutti questi miracoli, ma grazie ai meriti di chi, nello specifico, riescono, e può avverarsi questo esodo con il scopo di ricevere la Torah, grazie ai meriti delle donne. E visto che siamo un gruppo al femminile, non potevo non sottolinearlo. E, infatti, prima di ricevere la Torah, il famoso passo che ben conoscete, Kotomar le Beit Yaakov, Tagid Bnei Israel, dunque rivolgiti prima alle donne, e anche perché, e questo forse un po' meno positivo, ma il peccato originale era partito da Chava, come ben sappiamo, e tutto questo perché Chava non aveva udito direttamente da Hashem il divieto di mangiare, in quel caso, il frutto dell'albero della conoscenza. Dunque, se fosse stato comunicato direttamente, avrebbe potuto influenzare positivamente l'uomo, in modo che non lo consumasse, e e non sarebbero entrambi caduti nel tranello del serpente, come ben sappiamo. Ecco perché adesso, no, avendo l'esperienza, adesso meglio rivolgersi alle donne. Poi però c'è una spiegazione un po' più, diciamo, positiva, che nel senso che Ibn Israel, ma anche questa volendo è positiva in realtà, perché c'è questa spiegazione, cioè secondo appunto il Rebbe che sottolinea il valore delle donne innumerevoli volte, e abbiamo qui la foto del Rebbe con noi, Aia carissima. Dunque, abbiamo questo il fatto, cioè, che Hava ha peccato, la prima donna, no? Perché non ha udito direttamente da Hashem. Avesse udito, sì, non avrebbe peccato, né lei né lui. Dunque, l'importanza di sentire direttamente. E dunque, abbiamo queste donne che, grazie a loro, il popolo ebraico ha meritato sia la redenzione che la Torah. E come sappiamo, la redenzione futura, ma quella molto presto, amen, basta, che anche questa sarà grazie alle donne tzadikot, di cui io conosco personalmente qua un bel gruppetto che metto in prima fila, Bezrat Hashem, metterò in prima fila con Mashiach, Bezrat Hashem. E allora, Rebbe riporta un punto molto interessante. Noi sappiamo che diciamo, la redenzione, quella prossima futura, è considerata, dunque abbiamo detto grazie alle donne, questo ricordiamolo bene, ed è paragonata anche al Shabbat, cioè come ci sono 6 giorni della settimana, poi c'è Shabbat, ci sono i millenni, siamo nel sesto millennio, poi Bezrat Hashem e Yom Shekulo Shabbat, no? Allora, come anche noi oggi, no, durante la settimana ci prepariamo e tutta la settimana è sono tutto quello che vediamo di più bello, di più diciamo pregiato, eccetera, lo mettiamo da parte per Shabbat, cioè tutto un preparativo per Shabbat. E visto che l'era messianica nella Mishnah è definita un giorno che è tutto Shabbat e riposo per la vita eterna, e dove appunto godremo di un'epoca di riposo mentale, psicologico, fisico, economico, vero, totale, assoluto. Dunque, bisogna ricordare appunto che non solo lo Shabbat della settimana, ma anche appunto questo Shabbat eterno, a questo Shabbat eterno dobbiamo prepararci. Cioè noi adesso che ci troviamo nei giorni feriali, cioè nell'esilio, dobbiamo investire tutti i nostri sforzi e nella preparazione di questo Shabbat che ci sta aspettando. Accendendo le candele vuol dire accendendo la nostra anima, accendendo le persone che ci sono vicine. Ogni occasione è buona per, appunto, oggi sono andata a prendere qualcosa, un panino per essere precisi. Ho incontrato un ragazzino che stava mettendo tfilina al nonno, che era una scena veramente emozionante. E allora abbiamo fatto anche un Dvar Torah, che anche lì, come ti ho detto, grazie, abbiamo dedicato a tuo padre, vuol dire ogni occasione buona per un Dvar Torah, per appunto avvicinare la Geulah tramite un Dvar Torah, tramite una parola gentile, tramite una mitzvah, in ogni modo possibile, e prepararci a questo Shabbat. Poi abbiamo ovviamente i 10 comandamenti con Io sono Hashem tuo Dio, che conosciamo bene. E siccome noi ogni giorno studiamo la mattina il Chittat, e prima del Chittat leggiamo la Yom Yom, allora volevo ricordarvi una Yom Yom che è legato alla nostra parasha. Nella Yom Yom è scritto, cioè si riporta Rabbi Zushi di Anipoli, famosissimo, grandissimo Hasid, che diceva che dal ladro, a proposito di non rubare, si possono imparare 7 cose proprio nella vita quotidiana. Uno, non si mette in mostra. Due, si espone a pericoli. Tre, considera grande anche la più piccola cosa. Quattro, investe notevoli sforzi. Cinque, è solerte. Sei, fiducioso e speranzoso. E sette, se fallisce al primo tentativo, non desiste e ritenta più volte. E Rabbi Mendel Futterfass riporta un altro grande Hasid, e che ricordo aveva trascorso lungo tempo nelle carceri sovietiche, aggiunse a quello che disse Rabisuce, e Rabisuce parla solo di sette cose perché non è mai stato in prigione. Se ci fosse stato, ne avrebbe indubbiamente imparate molte altre, però per sua fortuna no. Per dire che l'importanza di imparare da ognuno e anche addirittura da un ladro si può imparare. Ok, poi volevo dire un altro punto, un attimo, guardo l'ora e controllo. Vabbè, facciamo una sintesi. Allora, i 10 comandamenti sono composti da mitzvot di genere molto diverso, anzi sembra addirittura opposto. Allora, partiamo da Yoshem, io sono Hashem tuo Dio, divieto di adorare idoli, che si riferiscono ovviamente alla sfera spirituale, all'unità, all'unicità di HaKadosh Baruch. Le altre mitzvot invece consistono in istruzioni veramente molto semplici, come il divieto di uccidere, di rapire, perché rubare, come sapete, in Esther di Brot è più sequestro di persona che oggetti. Poi c'è anche il divieto nella Torah degli oggetti, ma non qua. Comunque, dunque vediamo che ci sono mitzvot alla base, diciamo, della più fondamentale etica umana, chiamiamola così. E Hashem vediamo che unisce queste due categorie di mitzvot negli stessi, cioè in un tutt'uno che si chiama Decalogo, no? 10 comandamenti. E cosa vuole mostrare con ciò? Che Don della Torah completò in realtà l'unione fra ciò che è, diciamo, più spirituale possibile e il materiale, il terreno. Come ben sappiamo, prima della Torah, lo spirito e la materia formavano due mondi che totalmente separati, e grazie attraverso il dono della Torah, Hashem conferì a Israele il potere, e si può dire anche il dovere, diciamo, di unire tramite le mitzvot, cioè usando la materia, si arriva dunque a santificare la materia e a portarla a livelli più alti. Infatti, i nostri patriarchi, che come sappiamo hanno vissuto, diciamo, cronologicamente parlando, pre-dono della Torah, e sì, osservavano, eseguivano molte mitzvot, anche loro con oggetti materiali, ma non avevano questo potere di impregnare di santità la materia. Infatti, oggi, se un Sefer Torah, per esempio, diventa pasul perché non si può correggere, a volte se si può correggere, ok, a volte non è correggibile, diciamo, e allora in quel caso bisogna, non si può buttarlo, lo si seppellisce come un corpo sacro di una persona, di un ebreo, così come un sidur, così tutti un tefillin o qualsiasi altro oggetto che si usa per la Kedushah. E infatti, tornando ai nostri patriarchi, lo scopo delle loro mitzvot allora non era cambiare la natura degli oggetti materiali come facciamo noi oggi, ma consentire rivelazioni divine, dunque un'altra sfera. Le mitzvot che noi osserviamo oggi hanno invece il potere di portare alla luce questa Kedushah anche dall'interno stesso della materia. E dunque un punto, diciamo, a proposito appunto di Hasid. E passiamo, ragazze, alla Haftarah. Allora, bellissima la Haftarah di questa settimana anche, beh, come ogni settimana, così si ripassano un po' i Nevi'im. Allora, ci troviamo al profeta Yeshayahu, e abbiamo, come sempre, un legame con la Parashah, ovviamente tra la Parashah e la Haftarah c'è sempre un legame. Allora, in questa Haftarah ritroviamo il famoso Masseh Merkavah, quello che viene definito il carro divino, che era una visione profetica, diciamo, particolare, nello specifico avuta da Yeshayah, che si può dire che è simile sia per portata che intensità, diciamo, spirituale a quella di cui Bnei Israel, al momento del dono da Uzia, allora oggi inizia con parlando del re Uzia. Re Uzia, figlio di appunto Amazia, re di Uda, sapete che c'erano i re di Uda, re di Israele. Allora, purtroppo ha peccato d'orgoglio. E in cosa consisteva questo peccato? Il fatto che si è permesso di introdursi all'interno del Bet HaMikdash e ha osato ardere degli incensi e non essendo Cohen, cosa che ovviamente è vietata perché solo Cohen aveva il permesso, il dovere di farlo. Dunque viene castigato da Hashem con, come vedremo, con la lepra. E come sapete, la lepra fa parte diciamo, della lista delle cose che sono considerate come la morte. E in quell'anno lì proprio Yeshaya comincia a profetizzare. Allora, dovete darmi un minuto però. Allora, un secondo, perché già questa settimana. Allora, un secondo, non mi si è. Secondo, secondo, ragazzi, sono con voi. Andiamo con le. Ok, non vorrei. Ok, sì, va bene. Ok, rieccomi con voi, un secondo. Allora, partiamo con questo, quest'Haftarah, come dicevo, che ricorda grandissimo profeta Ishaya. A cui la no vostra compagna ha dato il nome al figlio, che ricordiamo spesso, Sheba Rive Shalem. Ok, allora, l'Haftarah parte con una data, cioè l'anno della morte di Re Uzia. Dice Ishaya che vide seduto, vide Hashem seduto su un trono alto ed eccelso, i cui margini riempivano il santuario. Allora, come abbiamo detto, qui si parla della morte, no, di Re Uzia, ma era veramente morte come la definiamo noi? Allora, ecco perché, secondo i commenti, in realtà era solo stato affetto dalla lebbra. E visto che, come vi dicevo prima, lebbroso è considerato morto, ecco perché il Pasuk riporta testualmente Bishnat Mot HaMelech, cioè già l'anno della morte, quando in realtà è l'anno in cui fu colpito da questa malattia, la lebbra, e che è considerata appunto come la morte. E perché appunto fu colpito dalla lebbra, come abbiamo detto prima, per la colpa commessa di essersi accaparrato il diritto alla Keunah, il diritto che appunto non rispettava, visto che lui apparteneva alla tribù di Judà. E non di Levi, cioè non Cohen. E allora cosa vede? Dice Ishaya, Akadosh Baruch Hu seduto su un trono alto, e lo sovrastano in questo trono c'erano questi serafim, che sono questi angeli in cielo per servire Hashem, e ciascuno dei quali aveva 6 ali. Con due si copriva il volto per non guardare appunto in direzione della provvidenza divina, con due le gambe e con due volava. Allora, di modo che l'intero corpo, ci spiegano i Mefarshim, non fosse scoperto davanti alla presenza divina. E poi, secondo invece Midrash, gli angeli avevano gambe simili a quelle di un vitello. E le coprivano per non ricordare al popolo ebraico appunto il famigerato peccato capitale del vitello d'oro. E questi angeli di cui stiamo parlando proclamavano l'un l'altro quello che noi nella mattina, infatti fa parte della tfilà de Shacharit, ogni mattina, no? Kadosh, 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 dunque santo, santo, santo è Hashem, Dio delle schiere. E tutta la terra è colma della sua gloria. Dunque, allora, un punto interessante è che i serafim, questi angeli, perché cioè, chiedevano l'un l'altro, chiedevano che cosa? Chiedevano il permesso di iniziare a cantare, perché in realtà dovevano tutti cantare simultaneamente. Esso, e mai sia se uno iniziava da solo veniva bruciato. E dunque tutti, uno chiede all'altro permesso e tutti insieme proclamavano Kadosh 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 Hashem. Perché 3 volte, no? Come facciamo ogni mattina, preghiamo, e perché Hashem, primo Kadosh, cioè santo in cielo, 2 è santo in terra e 3 santo in eterno. Dunque cerchiamo di ricordarci ogni giorno quando pronunciamo questa, la tfilà e Shacharit, dove appunto ricordiamo prima dello Shema, Kadosh Kadosh Hashem, ricordiamo gli angeli e la loro preghiera, allora a cosa si riferisce? Dunque Hashem, santo in cielo, in terra e in eterno. E gli stipiti delle porte del santuario si mossero di diversi cubiti al suono del richiamo degli angeli che volevano condannare Osia all'arsione o essere ingoiato dalla terra come lo fu Korach ve'Adatò. Alla fine però uscì una voce dal cielo che lo condannò, come abbiamo visto prima, alla lebbra. Dunque, riprendo, gli stipiti delle porte del santuario si mossero di diversi cubiti al suono del richiamo degli angeli, come abbiamo visto. La casa si riempì di fumo, che è simbolo della collera di Hashem, in questo caso per Osia, e dissi, dice Ishaia, sono perduto, poiché io sono un uomo dalle labbra impure, e vivo fra un popolo dalle labbra impure. Allora, perché disse così, che sono perduto, che io muoia, nel senso, Shemishmor, nel senso che, perché non mi sento meritevole di vedere la presenza divina. E dunque, uno, e poiché mi occhi hanno visto il re Hashem delle schiere. Allora, uno dei serafim, e secondo i Mefarshim si tratta di Michael, l'angelo Michael, volò verso di me con in mano una brace e presa con le pinze da sopra l'altare. E con esso mi toccò, ok? Questa brace mi toccò la bocca e disse: avendoti toccato con questo le labbra, il dolore dunque provocato dal contatto con la brace è ciò che ti farà espiare la colpa per aver definito popolo di Israele un popolo di labbra impure. Perché cosa ha detto nel passo prima? Sono perduto perché io sono un uomo delle labbra impure e vivo fra un popolo della. A un conto lo dici su di te, ma non dirlo su Am Israele. Questo l'abbiamo visto, vi ricordate anche quando Moshe Rabbeinu ha detto: ah, non mi ascolteranno, ah, adesso mi lapideranno, ed è stato punito perché Hashem dice: un attimo, stai parlando della Shonara dei miei figli? No, fermi tutti. Allora quando poi l'angelo, come abbiamo visto, Michele lo tocca con questa brace, dice: era una sua teshuva, un suo modo per espiare la sua colpa. E comunque, questo non si è allora un'altra, vabbè, volevo darvi un'altra spiegazione, ma non adesso. Ok, dunque verrà rimosso il tuo peccato e la tua colpa verrà espiata. A quel punto dice Ishaia udì la voce di Hashem che mi disse: chi manderò e chi andrà per noi? Mi direte a che cosa? A redarguire il popolo ebraico. E disse: eccomi, mandami. E sono pronto, diciamo, a fare questa missione. Allora, Hashem mi disse: va e dia al popolo, ascoltate attentamente, ma non voleste capire, come abbiamo detto prima, c'è chi sente, chi vede, però non vuole sentire, non vuole capire. Vi dissi: guardate bene, ma non voleste sapere. E il cuore di questo popolo è ricoperto di grasso, le sue orecchie sono indurite, i suoi occhi spalmati per non vedere con gli occhi, non sentire con le orecchie, non capire col cuore, per non tornare da Hashem, essere risanato. E a quel punto dissi, ma fino a quando? Fino a quando rifiuteranno appunto di ascoltare, di fare teshuva? E Hashem rispose, finché le città rimarranno spopolate e le case disabitate, il paese deserto, desolato, dunque esilierà il popolo in luoghi lontani, Hashem allontanerà gli uomini e saranno molti i luoghi abbandonati nel paese, e vi sarà una decima parte e sarà distruzione, come la quercia in autunno, dal quale rimane solo il tronco, così la progenie santa sarà ciò che rimarrà. Allora, il popolo ebraico, in altre parole, dice, sarà simile ad alberi senza frutto in autunno, le cui foglie appunto cadono una a una, lasciando solo il tronco e i rami. Così gli ebrei subiranno disgrazia dopo disgrazia, purtroppo l'abbiamo visto avverarsi alla grande, e finché non ne rimarranno che i tzadikì. Poi, secondo altri pareri, qui Assiria viene tradotto la decima parte, ma si riferisce ai 10 re da Usia, e compreso Usia, fino alla distruzione del santuario, accompagnata appunto, come tutte ben sappiamo, dallo sterminio del popolo e dell'esilio dei reduci. Però appunto come gli alberi che in autunno si spogliano del tutto, lasciando nudi tronco e rami, per poi, attenzione, rifiorire in primavera, così il popolo ebraico un giorno tornerà a fiorire. Allora, secondo Sefarad, e fino a qua, e anche Chabad, e gli Ashkenazim proseguono nel capitolo poi 7. E allora, volevo. Ok, un attimo. Va bene, no, perché stavo pensando ad altre spiegazioni che avevo preparato, però oggi. Concludiamo un po' prima, diciamo, faremo una lezione un po' più breve relativamente. E dunque volevo ricordare a tutte che questa lezione è stata dedicata a Jacoben Victorin, Tieni Shmatot Zvura Vitzror Achemi Zichro Baruch, oggi 18 di Shvat, che è il giorno della sua dipartita, e Bracha, Atzlacha, e Briut, e Chaim Arukim a tutti i suoi discendenti, a Kayamim ve Abaim Bezrat Hashem, e che possiamo avere un bellissimo Shabbat tutti, un Shabbat di Briud, di Roga, di Shalva, di Simcha, di Smachot, e Shabbat di Milizo, Kurfua, prova lavoro, fu a tutti i malati, amen, ostaggi, soldati, che Hashem li protegga uno a uno, men che ne razzon.